Quarta Radio vive con il tuo sostegno. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it. Sgombero. Squallida stanza a terreno. Un lettuccio su cui giace rigido, ma non ancora composto, nel consueto atteggiamento dei morti, il cadavere d'un vecchio, con la barba messa da malato e i globi degli occhi stravolti, quasi trasparenti, sotto le palpebre esili, come veli di cipolla. Le braccia fuori delle coperte e le mani giunte sul petto. Il letto ha la testata contro la parete e un crocifisso è appeso al capezzale. Accanto al letto c'è un tavolinetto da notte, con qualche bicchiere di medicinale, una bottiglia e un candeliere di ferro. Nel mezzo un uscio semiaperto e più in là un antico canterano, impiallacciato e crepacchiato, con sopra qualche rozza suppellettile. Inginocchiata alla sponda destra del letto e arrovesciata su esso, con tutto il busto e la faccia e le braccia lungo distese, è la vecchia moglie del morto, vestita di nero, con un fazzoletto violaceo in testa. Non dà segno di vita. Davanti all'uscio, semiaperto, v'è una ragazzina di 8 o 9 anni, del vicinato, con gli occhi sbarrati e un dito alla bocca, in sgomenta contemplazione del cadavere. Nell'ombra dell'andito, attraverso la semi-apertura dell'uscio, si intravedono uomini e donne del vicinato che spiano e non osano entrare. Nella parete destra v'è una finestra che dà sul cortile e anche di qua si intravedono, attraverso i vetri, altri visi di curiosi che spiano. Nella parete sinistra sta un decrepito armadio di legno tinto, a 2 sportelli, sedie impagliate, un tavolino. Si sente dall'andito la voce di Lora. «Fate il largo! Fate largo! Lasciatemi passare!» Entra. Ha poco più di 20 anni. Aria equivoca. Modi bruschi. Porta, avvolto nella carta, un cero e in mano frutta di vivaci colori, arance, mele. Appena entra, dice alla ragazza: «Ah, brava, t'hanno lasciato entrare, eh? Così poi da grande e ti rammenti quando hai visto un morto la prima volta. Vuoi anche toccarlo col ditino? No? E allora vattene!» La prende e la mette fuori dall'uscio, dicendo a quelli nell'andito: «C'è un funerale di prima classe in capo alla via. L'ho visto io passando. Tiro a 4, cocchiere e famiglia in parrucca bianca. Una sciccheria. Correte, correte a vederli. Amate il sudicio come le mosche per caso?» E tira a sé l'uscio. «Ma già l'ippopotamo!» esclama in mezzo alla stanza, scrollando le spalle. «Quando hai visto al giardino zoologico che Dio ha creato anche l'ippopotamo E di che ti vuoi più meravigliare? C'è l'ippopotamo. Come c'è chi si piglia le bambine e poi le ammazza. E c'è chi deve fare la sgualdrina e chi ti butta in mezzo alla strada. E le mosche. Posa sul canterano il cero e la frutta. Gli occhi le vanno allora a quegli altri che stanno a spiare dai vetri della finestra, vi corre irritata.
Beh, guarda, anche qua, appiccicate ai vetri.
Appena apre la finestra, quelli scappano via. E allora lei si sporge e grida fuori.
Ma sì, sono io, che peste, bijou. Ah, mi sai dire perché sei da più di me tu? Ah, perché vendi a cassa all'ingrosso e pezze intere? E io faccio la mercantina di strada e vendo a metro. Che vuoi? Tu l'assaggi ancora col pollice e l'indice, la stoffa. Io non l'assaggio più. Stoffetta di liquidazione. Va, su, che la scala può darsi che toccherà di scenderla anche a te, sai. Allegra, comare, allegra. Siamo entrati in due, a braccetto, stamattina. La morte e il disonore, già. Il disonore. Guarda che faccia, va. Tò, cara, aspetta. Ti butto una meluccia.
Prende una mela rossa dal canterano e fa per gettarla alla ragazzina messa fuori poc'anzi.
Scappi, non la vuoi. Ebbè, ma la mangio io, ah!
L'addenta e richiude la finestra, facendo subito dopo l'atto di turarsi il naso.
Che questo puzzo ardente di lavatoio!
Guarda sul letto il cadavere del padre.
Mangio. Sì, mangio. E mi possa far veleno. Digiuna da ieri sono. Le mani, eh? Ora non le stacchi più le mani, certi schiaffoni mi davi e mi sputi anche in faccia. M'acciuffavi per i capelli, mi sbattevi di qua e di là, a furia di pedate. Ragazzina, che vuoi? Ne sapevo già più di una immagine sacra a capo del letto. Ora le tieni l'una sull'altra. Così, sul petto, le mani, fredde come la pietra.
Va a scuotere per la spalla la madre.
Su, mamma, sei digiuna da ieri, anche tu, bisogna che prenda qualche cosa.
Ed improvviso ha il dubbio che non le abbiano reso il giusto resto, e fa il conto.
4, 8, 12, 5, 17. Aspetta, e che altro ho comprato? Già. Da quell'imbecille, la frutta. Vendeva gli uccellini a mazzo, legati per i fori del becco. E me li ha sbattuti in faccia, mascalzone, senza neppure vedere che portavo un cero.
Sobbalza, sovvenendosene.
Ah già, il cero.
Lo va a prendere dal canterano e lo scartoccia.
Perché non si dica che non te l'abbiamo acceso,
Prende il candeliere di ferro dal tavolino da notte.
Speriamo che lo regga. Pianta il cero nel candeliere.
Oh, guarda, come fatto su misura, pare. C'è sul tavolinetto una scatola di fiammiferi. Accende il cero e lo posa lì.
Ardere e sgocciolare. Bella professione. Come le vergini.
Tu lo vedi?
No. E neppure i santi di legno sull'altare.
Ma noi li vediamo, illuminati i santi, e ci inginocchiamo.
È tutta fede, la fabbrica dei ceri. Ora crediamo che tu stia godendo di là, ma non lo dai a vedere, poveretto.
Su, mamma, oh, bisognerà pur vestirlo prima che si indurisca, avanti. Piangi.
Eh sì, è seguita a piangere.
Bella professione anche la tua. Lì, buttata per morta, anche tu.
Bisognerà fra presto, mamma,
È grazia che abbiamo aspettato che morisse, no? Vogliono fuori tutto prima di sera qua. E alle 4 verranno quelli della misericordia. Non daranno neanche al cielo il tempo di consumarsi tutto. Guarda il cielo acceso e poi alza gli occhi al crocifisso appeso al muro. Ah, il crocifisso tra le mani. Va all'altra sponda del letto, accosta una sedia e vi monta, stacca il crocifisso, lo tiene un po' tra le mani. Cristo, i poveri che ricorrono a te, l'hai fatto apposta. E chi può avere più il coraggio di lagnarsi della sua sorte con te e di tutto il male che gli altri gli fanno? Se tu stesso, senza peccato, ti sei lasciato mettere in croce, con le braccia aperte, Cristo, la speranza che si godrà di là. Sì, sì, la speranza, la fiamma di questo cielo da 4 soldi. Salta dalla sedia e mette il crocifisso tra le mani del morto, dicendo alla madre: Oh, bada che gli sono davvero indurite le mani. Tu non lo vedi. Non lo vesti più, ma o bisognerà spaccare di dietro la giacca per infilargli le maniche, di qua e di là. Ah, non vuoi muoverti? Aspetti che ti prendano per un braccio e ti puttino fuori dalla porta. E vabbè, guarda. Prende la sedia e vi si siede. E mi metto ad aspettare anch'io. Che venga uno spazzino, con la pala e la scopa, a buttarmi sul carretto delle immondizie. Beato chi si è levato il pensiero di muoversi, anche di qui, anche d'alzare una mano per portarsi un boccone alla bocca. Tanto poi alla fine, hai ragione, tutto si fa da sé, quando non hai più voglia di nulla, tutto. Entrano, ti tirano per le braccia a rimetterti in piedi, e tu non ci stai, ma non ti confondere. Se non ti ci vogliono, non ti danno neanche il tempo d'abbatterti. T'allungano una pedata. O ti tirano uno spintone alle spalle, ti mandano a ruzzolare nella strada. Gli stracci, il letto col morto, il canterano, tutto in mezzo alla strada. E se lo pigli chi vuole. E tu lì, per terra, bocconi, come ora sul letto, tra la gente che si ferma a guardarti. Viene una guardia. Proibito dormire sulla strada, eh. E allora dove? Sgomberate, sgomberate, e tu non sgombri, niente paura. Qualcuno, se proprio non vuoi, ci penserà a farti sgomberare. Avrà pur diritto. Chi non ha più casa ha un posto dove stare sulla terra, no? Su un paracarro come un fantoccio posato, su un gradino di chiesa, su un sedile di giardino. Ma che ne so, accorrono i bambini, sì, lì, la nonnina. O che dici, bello mio? Cece, cece, ma non ti capisco. Ah, ti vuoi mettere a cece qua con me? Babba non vuole, babba non vuole. E va a vedere i pesciolini nella vasca rossa. Sì, quelli, quelli. Dio sia lodato. E poi ti metti con la mano così e qualcuno passando ti butterà un soldo o un tozzo di pane. Ma io no, sai. No. Guarda. Tu. Uno sputo io. Uno sputo. La mano io piuttosto che chiedere, la stendo a graffiare, rubare, ammazzare, e poi sì, la galera, da mangiare e dormire gratis. Si alza, esasperata, e va a dire al padre: Ma approfitto, che non puoi più sentire, e mi sfogo per tutti gli schiaffi che mi desti. Non lo volesti mai capire come fu, che ci si può arrivare senza saperlo a certe cose, come... Quando meno ci pensi, che ti ci trovi preso, mentre piangi e ti disperi, perché il tuo corpo, toccato senza intenzione, ha sentito da sé una dolcezza che ti si fa viva in mezzo alla disperazione e te l'avvampa, tutta un tratto, insieme con tutte le cose che non vedi più, cieco, abbracciato e disperato, in un piacere che non ti aspettavi. Così fu. Così. Qua, me lo lasciasti qua, tuo nipote, tradito dalla moglie. Piangeva seduto qua, su questo stesso letto. Gli presi così la testa per confortarlo. Si mise a smaniare, a frugarmi con la faccia sul petto. Donna, così, che ci si debba sentire piacere, no? E non mi sono fatta da me. S'accese il sangue. Il sangue. E tutte e due. Sì, a tutte e due. E anche lui, dopo, rimase lì, steso, come morto, dallo spavento d'avermi avuta. E poi se ne tornò dalla moglie, consolato. Vigliacco. Vigliacco d'aver conosciuto da me, disse, che tutte le donne tanto sono uguali e oneste, non ce ne sta, uguali come gli uomini, ma quando mai, la stessa carne, no, e che dunque non c'è, perché, disse, se lo fa un uomo tante volte, ah via, non è nulla, e che fa? Se lo fa poi una donna, una volta, una sola, debba apparire tanto da considerarla perduta per sempre. Sempre. E infine ti sei preso un piacere, no? Anche tu, vigliacco. Vigliacco. E il figlio? E per te non fa nulla. Ma per me? Oh, padre, sei morto. E ti perdono. Ma se mi sono dannata così, lo debbo a te, sai, tutti uniti nel giudizio di una donna, voi uomini, tutti, non c'è padre, non c'è fratelli, anzi, loro, il più feroce di tutti fosti tu, che mi buttasti come una cagna sulla strada, ma io così, guarda, mi levai lacrime e sputi dalla faccia, e la presentai al primo che passò, sai, al primo. E che importa? La strada, la rabbia di gettarti in faccia la vergogna che non volesti tenere nascosta. Ma poi il figlio, non è vero quello che si dice? Sarà vero dopo, ma prima no, sentirselo dentro. Cosa spaventosa. E poi quando nasce, è vero, dopo, la creaturina che ti cerca, te lo vieni a lasciare qua, dotto mesi, una notte dietro la porta, nella cesta del suo corredino. Deve esserci ancora il corredino. O l'avete venduto? Io ti ringrazio d'essertelo preso con te, così bambino. Tu, su. Avanti, vestiamo lui adesso. Va ad aprire l'armadio. Ne cava un abito di panno marrone appeso alla gruccia. Si volta alla madre. È vero che l'addormentava lui, ogni sera, con quella canzone. Com'era? Che la cantavi anche tu, mamma, a me, bambina. Me lo vennero a dire, sai, una notte che pioveva, uno che passò di qua, e lo sentì dal cortile, e poi voleva da me, capisci? Dopo avermi detto questo, guarda l'abito del padre che ha ancora in mano, l'esamina. Oh, ma quest'abito è ancora buono, è quasi quasi. Tanto, si è già fatto la sua comparsa davanti a Dio, per quelli che tra poco se lo verranno a prendere, e che gli serve più l'abito. E tu, stretta come sei, ma... E qua c'è dell'altra roba. E potresti intenderti con un rigattiere, no? Avanti, oh, mi senti? Mamma, bisogna far fagotto. Ci sarà altra roba nel canterano. Va al canterano, ne apre il primo cassetto, rovista dentro, stracci, apre il secondo, stracci, non c'è nulla, stracci, ancora stracci, apre il terzo, c'è il corredino. Ah, è qui. Lo guarda, s'accascia a terra, ne tira fuori qualche capo, una fascia arrotolata, una camicina, un bavaglino, poi, alla fine, una cuffietta introduce una mano a pugno chiuso nel cavo di essa e, come se cullasse un bimbo, si mette a canticchiare con una voce lontana la vecchia canzone della madre. E mentre canta, tutto a mano s'oscura, finché, spenta ogni luce, si vede soltanto la fiamma del cielo. Silenzio.
Avete ascoltato Novelle per un anno di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it.